Siamo sempre anche il volto misterioso nostro, anche le nostre profondità non le conosciamo. Capitolo 32 dell'Esodo terminava con l'avvertimento a Mosè di non insegnare a Dio che cosa deve fare. Era un modo per mettere ordine, per non pensare che Mosè fosse il buono del Signore. Inoltre, nonostante il tradimento del popolo, Dio rinnova a Mosè il compito di guida. Ora va, conduci il popolo là dove ti ha detto. Questo è molto importante, perché il peccato non distrugge il progetto di amore di Dio. L'abbiamo fissato bene questo. Nella lettera ai Romani, prego Paolo, conoscitore della sua tradizione, quando diventa cristiano, disse così: infatti i doni e la chiamata di Dio sono irreversibili. Non dipendono né dai meriti e né dai nostri demeriti, ma dalla fedeltà alle sue promesse. Questo è un volto sconosciuto di Dio. Perché noi, e anche la liturgia purtroppo è difficile, andrebbe riformata naturalmente. Si fonde soprattutto la tradizione cattolica, la meritocrazia per merito. Per merito non abbiamo nulla. Il mistero per amore di Dio è scelta sua, e dopo l'iniziativa sua, non è il frutto del nostro merito, della nostra risposta. Già in campo umano, un genitore spesso è più, come si dice, ha più problemi alle volte con i figli, no? Ha meno risposte che ha più risposte negative che positive. E deve far fronte ad una fedeltà ad oltranza. Non capisco perché in confronti di Dio non è andato di me. E come una tradizione abbiamo costruito questa retribuzione. Il problema sarebbe lungo, ma non era adesso il momento di affrontarlo, sarebbe anche la danza bilaterale. Dio non è uno che retribuisce, è uno che ama. E c'è un cambio di questo mistero. Si entra in una visione nuova ed è sempre di Dio. Ma c'è un ma, e quelle parole minacciose. Abbiamo detto che era un teatrino, cioè gli autori qui sono opere composte, la redazione di un'arte vuole trasmettere un messaggio. Quindi crea delle scene. Che servono queste parole minacciose? A mettere in evidenza l'incompatibilità tra il peccato e Dio. Non possiamo, come si dice, tradurre letteralmente di distinguere, perché dietro c'è un'altra cosa, che c'è un altro messaggio. Però su questi fronti noi non siamo stati né abituati a leggere né educati a leggere. Bisogna arrivare ai nostri giorni per creare questo tipo di interpretazione, che non è eccezionale, è molto più fedele. Proprio nella sequenza della narrazione. E comunque Dio assicura al popolo una vita. Quindi il peccato non annulla le promesse, sono irrevocabili. Ma l'autore di questo teatrino vuole chiarire un altro. Mosè dovrà accompagnare il popolo verso la meta promessa della terra. Ma chi camminerà in eccetera. E quindi il mio angelo andrà davanti a te. Io non ci sarò. Ci sarò di maniera indiretta, ma compirò la promessa sicura. Ma in tempo separato. E l'immagine dei cambiati. C'è qualcosa che hai intaccato. Ora l'autore ci ricorda con questo linguaggio che il Signore vuole che ci rendiamo conto della gravità del nostro operato. E che è questo un altro problema. Perciò il Signore aggiunge, nel giorno della mia visita io chiederò conto della loro colpa. Altro problema. Noi su queste affermazioni abbiamo, come si dice, posto lì tutto quell'aspetto giudiziale implacabile di Dio nei confronti dell'uomo fallito. E questa è stata una religione che ha travisato la rivelazione e soprattutto il presente. Non mi spaventi questo modo di aiutare, che sono cose serie, non sto dicendo cose mie. Sto esprimendo la convergenza di una chiesa oggi che si interroga su questo testo. E dobbiamo dunque chiarire questa affermazione, perché è un linguaggio che è nato in Oriente, in un mondo semita, non in un mondo bellico occidentale. E le parti non hanno il sapore che conosce sempre quello che pensiamo noi. Partendo dai nostri punti di vista, bisogna fare un altro sforzo. Che cosa significa questa visita di Dio? E il linguaggio popolare si è tradotto a fare il conto. E questo è l'eterno problema di un re, lo spavoraccio più grande, fare il conto. E di tutta la rivelazione è rimasto in piedi alla fine della vita a fare le cose. E già istintivamente siamo portati a questo. Se poi veniamo anche in carne, servendoci delle parole di Dio, allora va più fatta. Però noi siamo dentro questi quadri di una religione che spesso ci ha terrorizzato, falsificando il mistero del mondo. Qual è il significato? Vi punirò. C'è un verbo in ebraico, pacata, che originalmente significa così, mi occuperò di voi. Ci sarà un giorno dove io mi occuperò di voi, voi che avete sbagliato. Una cosa è occuparsi per colpire, un'altra cosa è occuparsi per soccorrere. Due cose diverse, opposte. Quindi mi posso occupare di voi che siete malati. E questo è un gesto di benevolenza. Non di fare i conti. È un gesto di attenzione alla situazione di questo gruppo, di questa umanità. Entriamo su queste cose e mettiamo in discussione quello che già sappiamo. Dio si mostra fedele alla sua alleanza, anche il Salmo dobbiamo pregare. Questa è la tradizione ebraica, la tradizione orante di questa rivelazione. Come dice l'Oriente dall'Occidente, così a lontano da noi nel suo conto. E chissà che cosa si fa. Purtroppo, noi queste preghiere le abbiamo abbandonate, di non ci abbiamo, non ci hanno insegnato a pregare per salvo. Questa è una lacuna terribile per l'unità fiscale. Ma ieri l'ufficiale della Chiesa è andato su questa realtà. Questo è l'ebraismo, così è stato educato Gesù, così è stato educato le comunità cristiane, così ci hanno diseducato per motivi vari, solo per l'ignoranza della lingua, perché non c'erano libri, bisogna fare molti soldi per avere l'italiano. Queste sono le lacune terribili che hanno siamo assassinati. È una vista di terrore, ma è una vista di sorriso. Se io prendo in mano un nuovo testamento, se posso abituare a recitare le opere, dove ogni giorno si termina con il Benedictus, cosa si resta nel Benedictus? All'inizio si resta così: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha liberato e riscattato il suo popolo. E non è una vista di condanna, ma di liberazione. Questo è il Nuovo Testamento e l'Interno. Sono io. E poi alla finale, quando si cambia la missione di quel bambino, e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore, come Mosè che ti è mandato innanzi, a preparare le strade per dare al suo popolo la conoscenza, l'esperienza della salvezza. Grazie alla tenerezza del sede e all'antropia, e la misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, gioia del mistero del peccato, e dirige i nostri passi sulla via della scuola, della pace, della chiarezza. Dunque Dio promette una vista, che è una vista che il Nuovo Testamento interpreta con questo orizzonte meraviglioso. A volte ci domandiamo, ma dove sono finite queste parole? Che cosa ci hanno educato? E appunto qui, e adesso entriamo nel nostro testo, Dio dice, e io non salirò in mezzo a te, mando Mosè, assicuro la libertà del deserto, ma io non ci sono. O meglio, ci sono una certa maniera, va, sali da qui, siamo un solo di Sinai, tu e il tuo popolo non chiamerai il mio popolo, tu e il tuo popolo ti hai fatto salire dal paese d'Egitto verso la terra che ha giurato da tanto come ma io non salirò in mezzo a te. E anche qui, se uno si ferma a Cristo è ancora molto diroso e arrabbiato. Un Dio pericoloso, non si dimentica mica. Manderò davanti a te il mio angelo. Questa è la cosa di Dio. Cosa vogliono dire? Io non ci sarò. Però non è vero che non ci sa, perché non è capace di distaccarsi. Deve trovare un legame. Usando una parola che non so neanche se si possa dire, salva la faccia, ma non è capace di distaccare il cuore. È un Dio innamorato, che fare scienza, che deve trovare una scusa in qualche maniera, se non ufficialmente, di essere presente. Ma è meraviglioso questo linguaggio. Pensiamo che sembrerebbe un linguaggio che adora, e invece ora guardiamo da vicino, sentiamo i primi 11 versetti. Questo è il capitolo 33, versetti a 11. Io non salirò, ma manderò il mio angelo.
Il Signore parlò a Mosè, su esci tu e il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso la terra che ha promesso con il giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: alla tua discendenza andrò, manderò davanti a te un angelo, e scaccerò il cananeo, l'amorreo, l'ettita, il perizzita, l'eveo e il cesareo. Va pure verso la terra dove scorre latte e miele, ma io non verrò in mezzo a te, per non doverti sterminare in lungo cammino, perché tu sei un popolo di dura cervice.
Non riesco a reggere alla delusione delle tue risposte. L'amore è ferito.
Il popolo di questa triste notizia, e tutti fecero lutto, nessuno più ne so i suoi argomenti. Il Signore disse a Mosè: riferisci agli israeliti, voi siete un popolo di dura cervice. Se per un momento io venissi in mezzo a te, io ti sterminerei. Ora accogliti i tuoi argomenti e poi saprò che cosa potrò fare. Gli israeliti si spogliarono dei loro argomenti dal monte Ore per noi. Mosè, a ogni tappa, prendeva la tenda e la piantava fuori dall'accampamento, ad una certa distanza dall'accampamento. E l'aveva chiamata tenda del convegno. Appunto, questa tenda del convegno, posta fuori dall'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore. Quando Mosè usciva per casa la tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda, guardavano passare Mosè, finché fosse entrato nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda. Allora il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda, e tutti si alzavano e si prostravano ciascuno all'ingresso della propria tenda. Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro. Poi questi tornavano dall'accampamento, mentre il suo insegnante, il giovane Giosuè, figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda.
Non è un linguaggio semplice, un po' scritto, torna tante volte sugli stessi temi, anche variati. Per noi è un linguaggio appesantito, ma cerchiamo il filo. All'inizio dice: io non salirò con te. Per quale motivo? Perché mi deludi, ti distruggerei. È un linguaggio amoroso. Ma manterrò il mio angelo, non riuscirà a staccarsi. Alla fine troviamo che parla faccia a faccia, famiglia, volto a volto. È un linguaggio innamorato, come si parla di un amico. Dalla distruzione, questo è un linguaggio intimo di carne, in mezzo a un tacito. Il popolo ode questa minaccia e è adorato e si sveste nel loro ambiente. Vive un è un linguaggio un po' complesso, è un modo per dire: io ci sarò, sarò comune, sarò vicino a te, ma a te sembrerà che io sia lontano. Ma se uno ci pensa, il mistero di Dio è vicino, ma di quale vicinanza? Che ci sia lontano. Cioè, è una vicinanza di una trascendenza. È una vicinanza lontana e una lontananza vicina, è un gioco di parole. Che vuol dire? Nessuno di noi potrà sequestrare Dio. Lo si deve rispettare nella sua alterità. Già come persone, molto di più che rispetto al Padre. È una vicinanza che ci sfugge, che non potremmo mai descriverla fino in fondo, che non potremmo prevedere, che non possiamo descriverla, ma di certo sono linguaggi che ci insegnano come relazionarci. Poi sembra cambiare completamente scena. Mosè pianta una tenda fuori dal campamento. Viene chiamata tenda del convegno, a me non piace questa traduzione, perché non ci prende il contenuto. È la tenda dell'appuntamento. Dio sente e Mosè entra. E qui si dice un altro particolare, che tutti quelli che cercavano di Dio si recavano nella tenda. Che significa questo? Stiamo camminando a tenda che segna il cammino, è una curiosità per la vita. Abbiamo bisogno di una guida, abbiamo bisogno delle indicazioni. Viene presentato l'ideale di un popolo nella sua guida e nei suoi nel popolo stesso. Tutti quelli che cercano una strada, che cercano la via, cercano il Signore. In quella tenda Dio spiega la strada, in quella tenda il popolo cerca la strada. Faccio una domanda: se di fronte all'opinione pubblica un credente in Gesù si fonda su questa tradizione, testimonia nella complessità della vita il bisogno di un incontro per cercare la via. È un incontro grande. Noi manifestiamo questa modalità dentro la complessità della vita. Siamo persone che manifestano con la vita che cerchiamo Dio, cerchiamo il suo incontro. Dunque, dentro queste problematiche così complesse, l'autore piazza un altro tassello. Dentro il nostro cammino di fragilità, dentro questo mistero di vicinanza e di lontananza, che non dovremmo mai ignorare, mostriamo una ricerca, la mostriamo con la vita. Il linguaggio sappiamo legarsi alla tenda dell'incontro, che non viene in ragione di una chiesa, ma è un appuntamento dove ci dà l'appuntamento preciso. fu una novità. E quando tu apri questo libro, Mosè entra per cercare la parola di Dio. Quando tu apri questo libro, in latino c'è Venus occurri per amante, e per convivi di Selius, confer servore Deus. Quando tu apri quel libro, Dio corre con un immenso amore incontro il suo figlio e comincia a dialogare con lui. Sappiamo anche fare nel nostro tempo questa modalità di incontro. L'incontro non è solo dire formule e cominciare con l'ascolto e accogliere uno che ti incontra e poi tenterai di rispondere, forse lasciare solo, lo ascolterai. È lui che ti indica la strada. Ecco perché si termina con quella visione. Dio parlava e un linguaggio da cantico dei cantici bocca a bocca, nell'intimità, come nel suo amore. Questi sono i linguaggi della rivelazione del Dio ebraico cristiano. Secondo movimento, dai versetti 12 a 17. Abbiamo raggiunto quasi un picco alla distruzione, alla lontananza, all'intimità, alla ricerca reciproca.
Mosè disse al Signore: vedi tu, mio re, fa salire questo popolo, ma non mi hai indicato chi manderai con me. Eppure hai detto: ti ho conosciuto per nome, anzi, hai trovato grazie ai miei occhi.
Purtroppo ci sono delle traduzioni: conosciuto per nome non vuol dire conoscere, ma è proprio la conoscenza dell'infinità, è un linguaggio per me.
Ora, se davvero ho trovato grazie ai tuoi occhi, indicami la tua via, così che io ti conosca e trovi grazie ai tuoi occhi. Considera che questa gente è il tuo popolo. Rispose: io camminerò con voi e ti darò riposo. Riprese: se tu non camminerai con noi,
io camminerò perché io obbedisco e ti darò un riposo. Nuova vuol dire ti darò delizia. È il tema del sabato. Si entra non nel riposo eterno, ma nella delizia eterna. Il Dio del vocabolo.
Riprese: se tu non camminerai con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho trovato grazie ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non per fatto che tu cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla terra. Disse il Signore Mosè: anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazie ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome.
Il centro di questo è che se tu non camminerai con noi, noi non saremo, neanche noi cammineremo verso la meta. Non possiamo andare verso la meta senza di te. Va bene, grazie. cosa significa. Mi affascino. Guardandoti, mi affascino. Vedo una bellezza che mi affascina. E quindi non posso separarmi. Vengo con te. Non è Mosè che dice a Dio così. È Dio che dice a Mosè. E diventa un fascino. Una bellezza, proprio una simpatia, che è accesa proprio dal vedere, dal contatto. È un linguaggio intensamente umano della relazione amorosa, del fascino. Questo è il linguaggio di Dio. A questo punto, se Dio ha provato il fascino, Mosè risponde, fammi vedere la tua gloria, che non è la gloria come notorietà, come successo, ma fammi vedere i tuoi valori, fa che anch'io possa incontrarmi nel tuo intimo, nella tua identità profonda. Perché questo mi affascina, dal linguaggio conflittuale al linguaggio amoroso, da canto dei canici. Quando si parla del Dio della misericordia, quando Papa Francesco, prendendo Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, Paolo VI, all'inizio della via del Concilio, ricordando la prima, parla di una novità, di una epoca nuova. Questa è l'epoca nuova. Abbiamo perso 50 anni quasi. Lavorato più con i freni che con l'acceleratore. Bisogna arrivare adesso a farlo per vedere finalmente cose nuove. Un volto nuovo. L'ultima parola di Dio sarà la misericordia. Non l'ho mai sentita. Leggiamo il testo, 18:23.
Gli disse, mostrami la tua gloria. La rispose, farò passare davanti a te tutto il mio splendore, che proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. Farò grazia a chi vorrò per grazia, e avrò misericordia di chi vorrò per misericordia.
La totale di questi due passaggi. Grazia e misericordia, benevolenza e autodistruzione dei momenti, sono i tre contenuti del volto di Dio, del suo nome. Benevolenza e misericordia.
Soggiunse, ma tu non potrai vedere il mio volto, perché il suo uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore, ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la luce, quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della luce e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi ti toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere.
Altro tassello su questa esperienza dell'incontro con Dio, in questo teatro, partiamo da questa affermazione fondamentale. Tu non potrai vedere. vedere il mio volto. E la frase del Vangelo dice: ma tu puoi vedere il volto se Cristo è vivo, una cosa troppo grande per te. Tu potrai non guardarmi davanti, ma alle spalle, cosa vuol dire? Quando sono passato, cioè è ricordando una vicenda che emerge in volto, non della percezione di nulla. Siamo nel regime della vicinanza lontana, della lontananza vicina. E quindi è una realtà che emerge nel tempo. Mi guarderai alle spalle quando sarò passato. Ti fermi qui, io passerò. È un linguaggio che è primo, ma per dire che Dio non ha scelto la percezione immediata, contemporanea, non è una realtà simultanea, è una realtà che si matura nel tempo, che emerge con forza dentro una ricerca. Quando guardi indietro, quando guardi la storia, mi vedrai alle spalle quando sono passato. E di lui si può percepire qualcosa. Egli pronuncia il nome. Farò grazia a chi voglio e userò misericordia anche a chi voglio. Ora questa è rimanendo a che cosa? Che la benevolenza di Dio e la sua misericordia non si può meritare, resta decisione sua, dono suo, non si compra, è un gesto che parte dalla sua iniziativa amante e libera. L'autore di una tradizione religiosa ci insegna questo rispetto. Dono il suo nome e dono suo, è segreto suo, è un gesto amoroso. Non può essere imposto con violenza dall'esterno. Ma c'è ancora un tema. Anche Elia ha vissuto più tardi questa esperienza ed è raccontata nel primo libro del capitolo 19, nei versetti 9 a 12. Quando Elia, fallito, possiamo dire, aveva tentato di suicidio, poi era arrivato la rotta e si sentì dire: Elia, che fai qui? Sono rimasto io solo deluso. Lo mise in una rotta. La stessa vicenda di Mosè è un linguaggio che è un terreno e non passerò. Ci fu un periodo. Ora, il tempo di Dio è quello della creazione, la ruota di Dio, che sconfigge il caos delle forze malvagie a mezzo della creazione. C'era il tempo, ma non era lui. C'è un terremoto, sono tutti i segni con cui si narrava la sua presenza, per un secondo giorno. Ci fu un fuoco come il rovento ardente, ma lui non c'era. E finalmente col di mamma parla. Ci fu una contraddizione, ci fu una voce di silenzio. Si fa un silenzio, non c'è una voce. Se c'è una voce c'è silenzio, e qui c'è una voce di silenzio. ma un silenzio come la spiga di un ramo, che fa il male, ma resta per massa. Una voce che nasce da un silenzio, che spesso si sente, da un silenzio che si smuove, che fa di tradere. È un punto da lì. Farò grazia e userò misericordia. E vai con questo che sente la benevolenza e la misericordia tra me. In italiano non è la decina, vuol dire liscio, ma nemmeno vuol dire inutile, ma Dio non è una fede, non è rimasto. C'è una benevolenza che ha un mutuo, è un linguaggio per dire che cosa. Luca è uno strumento che fa nascere vita. L'amore ha strumenti per rigenerare vita. Io sono il Dio che amo e che so far nascere vita. Siamo giunti al culmine. Questo è il Dio della misericordia. È Dio che nel suo amore ha strumenti per rilanciare la vita. Perfino la morte. Questo punto d'arrivo dice il nome di Dio. Tenta di cogliere l'essenza del suo volto e poi del suo agire. E saranno gli ultimi versetti che leggeremo stasera, capitolo 34. Del nostro cammino, la versetta di nuovo sarebbe, è un po' complicato nel senso che viene detto che Dio dà una terra piena di latte e di miele, ma un popolo peccatore non può reggere, non merita, ma Dio è Dio di benevolenza e che ha strumenti per farla nascere. E non c'è confronto tra la sua vita e la sua benevolenza. Se la sua vita arriva per qualche piccolo tempo, il suo amore è eterno, come abbiamo cantato ieri sera del Santo. Questo è il linguaggio ultimo. Dio riveste il suo nome e rivela il suo agire. Il suo nome è benevolenza e misericordia, capacità di risurrezione. Il suo agire non ha confronti tra tirarsi di fronte al negativo e quella benevolenza per mille anni che vuol dire una grazia che ci accompagna per sempre. E sarà l'ultima parola sulla nostra vicenda umana e sulla nostra vicenda personale. Esatto.
Allora il Signore scese nel monte, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento di vita, lento di grazia e di fedeltà, conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione chi castiga la colpa dei padri e dei figli e dei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione.
Mosè era scritto al Sinai, alla pianura sacra, Dio discende. c'è una benevolenza che si fa vicina, c'è dentro, al nostro livello. E svegna il suo nome e il suo cibo. Adonai, Adonai. Io ti benedico, ami, ti uccido. E di benevolenza, esempio. E di fedeltà e netta, radiciato. Dio è fedele nella sua benevolenza e nella sua capacità di suscitare vita. L'uomo non è fedele, ma Dio è fedele ed è in grado di ricostruire la nostra infedeltà trasformandola in fedeltà. Egli è lento ed è ricco di benevolenza. Non c'è proporzione. Uno potrebbe essere colpito, no? Prima, seconda, terza, quarta generazione. No, c'è un confronto tra un breve tempo e una estensione eterna. Non c'è proporzione tra ira e misericordia. La benevolenza è l'ultima realtà con cui Dio si impone sulla nostra vicenda umana. E con fedeltà egli applica la sua capacità di rigenerare la vita. Il Salmo 30 è anche quello di stasera, la 103 che abbiamo letto, dice: la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Questa è la tradizione del Salmo. L'ira è un episodio isolato, la misericordia è la dimensione permanente. Questo è il linguaggio del mistero del Cristo. La capacità di Dio si svela dunque nel saper rigenerare, nel trasformare, nel perdere. Questo è il grande messaggio di questo giubileo, di dare le pratiche. L'amore è la sola forza capace di entrare nel negativo della vita e di sconfiggerlo. Per questo Papa Francesco ha messo al centro questo volto luminoso di Dio nel suo programma. Il padre Lafon diceva che questa misericordia, questo amore, no, si può solo giustificare con una parola, è un eccesso di amore che va a impaccare e sconfiggere l'eccesso della malvagità umana.
sentito, pregare il Santo per la sera, per la sua vita. Prendo il corpo della sinistra, secondo il corpo della destra, di tornare alla parte insieme.
Thank you.
sia con voi. Benedica su di sé questa notte Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ti diamo appuntamento domani sera perché hai avuto un incontro di molto ricco di grazie e misericordia.